Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ed eccoci qui, gentili amiche e cari amici che ci seguite dall'Italia e dalle comunità italiane all'estero. Un saluto da Giacomo Schivo. Siete pronti a lasciare da parte per un'oretta il tran tran della vita quotidiana per fare con noi una passeggiata nel passato? Sì, perché vorremmo portarvi dietro le quinte del 1949. È infatti questo l'anno che è stato tirato a sorte questa settimana per essere protagonista della nostra chiacchierata confidenziale. Andremo a vedere quello che succedeva e faremo un po' di revival, ma guardate che il revival è sempre esistito. Anche in quel 1949 si faceva revival, certo, e ve lo dimostro subito con questa canzone, una canzone di quell'anno che fu il brano più ascoltato e che parlava di una signora di 30 anni prima, una signora che nel 1919, eccetera eccetera. Ce lo facciamo raccontare dalla voce indimenticabile di Achille Togliani.
Il cuore mio indiscreto, pace ancor non si dà, sempre più sveglio, più inquieto, non si rassegna alla sua età. Oggi mi ha ricordato in gran segreto una signora di 30 anni fa. Nel 1919, vestita di voile di chiffon, io l'ho incontrata, non ricordo dove, nel corso pur un ballo cotillon. Ricordo gli occhi solamente, segnati un po' con la matita blu, poi vi giurai d'amarvi eternamente. Di chi amavate non ricordo più. La vita mia è perduta se l'amor se ne va. Oggi il mio cuore che non muta, che non si piega alla sua età, signora sconosciuta, la sua signora di 30 anni fa. Ricordo il primo bacio che ho dato, tremando d'emozione, di passione. Un bacio lieve, timido, posato fra quei capelli corti alla garçon. Poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più. Nel 1919, vi chiamavate, non ricordo più. Poi vi condussi, non ricordo dove, e mi diceste, non ricordo più. Nel 1919 vi chiamavate forse gioventù.
Giornale giornali mensili e settimanali sono qui davanti a me vicino al microfono per la nostra rassegna stampa del passato e ne ho preso in mano uno. Si tratta di un settimanale illustrato di quell'anno, Grand Hotel. Aveva una tiratura fenomenale, aveva iniziato le sue pubblicazioni nel 1946 e in quel 1949 era letto soprattutto da tantissime giovani e tantissimi giovani. C'era una signora che sotto lo pseudonimo di Wanda rispondeva alle lettere di chi scriveva e le lettere arrivavano avvagonate tutte le settimane. Per esempio, ce n'è una risposta di questa Wanda a un 17enne che si firma Seccatore Genovese. E così potremo anche vedere come nel 1949 le indecisioni e le problematiche che affliggevano i giovani erano tutto sommato simili a quelle che affliggono i giovani anche al giorno d'oggi. Allora al Seccatore Genovese in quel 49 Wanda risponde: non mi hai affatto seccato e sai, è ben difficile a 17 anni come hai tu saper prendere delle decisioni importanti senza provare incertezze. E il male è che le incertezze si proveranno anche in seguito e come. Per ora tu sai con sicurezza soltanto che il tuo attuale lavoro non ti piace e siccome lavorare senza passione è una gran brutta cosa, dovrai senz'altro cambiarlo. Non subito, però guardati soltanto intorno con molta attenzione cercando una buona occasione. E poi iscriviti a una società filodrammatica per sperimentare le tue attitudini di attore. Frequenta anche una scuola serale per completare i tuoi studi scegliendo il ramo. Puoi scegliere fra computisteria, lingue, corrispondenza commerciale. Scegli insomma quel ramo che ti sembri più rispondente ai tuoi desideri. Quanto invece alla ragazza, io ti consiglio senz'altro di salutarla gentilmente ed anche di scambiare con lei qualche parola. Sei molto giovane, è vero, ma un po' di amore e di simpatia mettono luce ed entusiasmo nella vita. E non è detto poi che tutte le donne si somiglino. E purché non si faccia loro del male, è lecito studiarne qualcuna prima di scegliere quella che dovrà dividere con te tutta la vita, una passeggiatina, due chiacchiere e qualche divertimento in compagnia non comprometteranno nessuno. Coraggio, ragazzo mio, nella vita, credimi, si va avanti a furia di coraggio, anche nelle cose più semplici, perché bisogna sempre vincere una certa pigrizia, un certo timore, un certo egoismo.
Pur rapito so che sarà un soffrire, soffrirò. Nessun dovrà sapere che ci amiamo tanto, tanto da impazzire. E noi sapremo tacere il segreto incanto che ci fa gioire di passione. Quegli occhi bacerò con l'amore infinito. Sinceri mi san dir, t'amerò.
Prima nella lettera che ho letto tratta dal settimanale Grand Hotel si parlava di frequentare una scuola serale per prendere un diploma. Ebbene, invece qua sotto gli occhi ora ho un numero della Domenica del Corriere del 49 in cui c'è una pubblicità che dice il 1950 sarà l'anno santo e quindi per il 50 siete spronati a imparare una lingua straniera, perché con tutte le persone che arriveranno in Italia vi sarà certamente utile. E questa pubblicità diceva: iscrivetevi ai corsi dell'Istituto Volontà, scuole per corrispondenza. Erano scuole riunite per corrispondenza e diceva la reclame: per il vostro bene, per i vostri cari, per il vostro avvenire, rivolgetevi con fiducia a esse. E fra tutti i nuovi iscritti ci sarà un concorso a borse di studio per 1.800.000 lire, che in quel 1949 erano davvero tanti soldini. E la pubblicità continuava dicendo: entro il 1950, oltre a imparare una lingua straniera, potrete conseguire anche un diploma in geometra, maestro, computista, segretario e poi la licenza liceale classica o scientifica, o una specializzazione industriale, commerciale, agraria, se inizierete subito lo studio iscrivendovi ai nostri istituti. Sono andato un pochino a spulciare e ho visto che queste scuole riunite per corrispondenza, che si chiamavano Istituto Volontà, erano state fondate ancora nel secolo precedente, pensate, nel 1891 a Roma, e la sede si trovava in via Arno numero 44.
Oggi era il modernismo del novecentismo, rinnovando tutto va, quelle usanze antiche e semplici so ricordi che svaniscono. E tu, Roma mia, senza nostalgia segui la modernità, fai la progressista, l'universalista, mentre dici ok, thank you, yeah, yeah. Vecchia Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli e le serenate de gioventù. Il progresso t'ha fatto grande, ma sta città non è quella ando se viveva tant'anni fa. Io non vanno l'innamorati per lungo tevere a rubasse li baci a me lì sotto l'arberi, e li sogni sfogliati all'ombra del cielo blu. Son ricordi del tempo bello che non c'è più. Thank you. innamorati per lungo Tevere, a rubasse li baci a mille lì sotto l'arebri e li sogni sfogliati all'ombra del cielo blu. Son ricordi del tempo bello che non c'è più.
Nel 1949 si stava timidamente facendo una sperimentazione televisiva nel nostro paese, a Torino e a Milano. La radio era in tutte le famiglie, ma oltre a questa radio i maggiori divertimenti per la gente comune erano le letture illustrate, come ad esempio il settimanale Grand Hotel di cui abbiamo parlato prima, e poi il teatro di rivista ed il cinema. Proprio in quel 1949 il grande regista Mario Mattoli, un mago del botteghino, ebbe l'idea di mettere insieme teatro di rivista e cinema facendo un esperimento. La pellicola si chiamava I pompieri di Vigiù ed era con una esilissima trama che faceva appunto da trait d'union fra tutte le varie scenette, un collage di quello che nel 1949 proponeva il teatro di rivista italiano. C'erano tutti i più grandi divi dell'epoca: Totò, Nino Taranto, Wanda Osiris, Carlo D'Apporto, Carlo Campanini, Silvana Pampanini, Isa Barzizza, Dante Maggio, Elena Giusti, tanti, tanti altri. E ovviamente la trama prendeva le mosse dalla canzone scritta da Armando Fragna, I pompieri di Vigiù, che noi vi vogliamo far ascoltare dalla voce di due giovanissimi che poi da quell'anno sarebbero diventati dei grandi cantanti, famosissimi in tutta Italia. Una era Nuccia Bongiovanni, l'altro era Claudio Villa.
Per volere del visconte, su parere del barone, han formato la sezione dei pompieri di Vigiù. Ed a spese del marchese han comprato le divise con peluche a larghe tese e pennacchi rossi e blu. Quindi a scopo addestrativo il paese hanno incendiato, il reparto si è schierato e ha gridato e pippurrà.
Viva qua, viva là, viva giù e viva giù.
Viva i pompieri di Vigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Vigiù. Affrontarono l'incendio con le pompe verso sera, però l'acqua ahimè non c'era per poter funzionare. Però il capo ebbe un'idea veramente peregrina, caricò con la benzina tutti quanti gli estintori. Ed in meno d'un secondo nel villaggio già bruciato, tutto in fumo se n'è andato il plotone dei pompieri.
Viva qua, viva là, viva su e viva giù.
Viva i pompieri di Vigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Vigiù. Viva i pompieri di Vigiù, che quando passano i cuori infiammano. Viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri di Vigiù.
Claudio Villa e Nuccia Bongiovanni dalle voci veramente giovanissime. Allora, I pompieri di Viggiù, questa canzone fece da ispirazione al film di cui abbiamo parlato prima, e questo film di Mario Mattoli ebbe talmente successo che in quella stagione del 1949 fu il terzo film con l'incasso più alto in Italia. E pensate che i critici, va bene, no? Sapete, è una storia che si ripete sempre: quando il pubblico va a frotte a vedere una pellicola, il critico invece storce un pochino il naso. Bene invece aveva fatto Ennio Flaiano, che fu l'unico in quel 1949 a dire: l'errore dei critici è quello di volerlo considerare un film, mentre questo non è un film, è un vero e proprio documentario, un capolavoro involontario di reportage, una preziosa antologia dell'avanspettacolo di questa Italia del dopoguerra. Aveva ragione. E allora, da questa preziosa antologia dello spettacolo, prendiamo una piccola canzoncina che era nel film I pompieri di Viggiù. C'era una scenetta, uno sketch in cui Laura Gore, Miriam Glori e Silvana Pampanini erano bellissime, atomiche, su una spiaggia, e arrivava un censore interpretato dall'ottimo Nino Taranto che voleva multarle perché avevano dei bikini troppo ridotti. E allora la scenetta finisce con questa canzone in cui si dice: copri là, copri qua, copri qua, copri là, ma cos'è questa morale, che vuol dire, chi lo sa? Dai, prego regia, ascoltiamola insieme e facciamoci quattro risate.
Copri qua, copri là, e se ci si arrabbia tu gli dici trullalà.
Se fermasse Carrosa, signorina, me lasciasse stare, signorina, che c'ho le figliuzze a casa che mi aspettano.
Copri qua, copri là,
cosa?
Ma cos'è questa morale, che vuol dire, chi lo sa?
Vuole dire?
Cosa?
Ecco qua, far le cose senza far pubblicità.
Adesso il mondo è veregondo.
Poveri uomini oramai, sambuchini e guai, e voi senza pietà, dallo dall'età.
Lo pesco ci casca,
sullo trippe il poverino tripperò.
Lui allibisce,
ullala,
si stupisce,
ullala,
quando è coscio,
ullala,
lisce lisce,
ullala,
non cupisce,
ullala,
fa un approccio,
ullala,
l'orbutisce,
ullala,
non riesce,
ullala,
lei l'abbiscia, si scombisce, lui si accascia, si impazzisce, e caga per mentre coscia se ne va. Amorina, camminate, camminate, nessuno va a posto, pare pare, tutto quanto,
E anche se noi qua nella nostra chiacchierata confidenziale ci occupiamo in preferenza di fatti fatterelli, cose piccole, quisquiglie, dobbiamo anche avere l'obbligo di sfogliare un pochino le prime pagine dei quotidiani per vedere quali erano le notizie più importanti in quel 1949. Ebbene, sapete che c'è stato a febbraio il varo della legge Fanfani, si chiamava così, ed era la legge che per prima aveva istituito la costruzione di case popolari nell'Italia del dopoguerra. Poi il 4 aprile è nata la NATO, scusate il gioco di parole, prima si chiamava Società delle Nazioni, da quel 4 aprile viene firmato il Patto Atlantico a Washington, le viene dato il nome di NATO e anche l'Italia aderisce al Patto Atlantico. Mentre una cosa un pochino divertente, che letta oggi veramente vi fa rizzare i capelli, è che sulla prima pagina dei quotidiani, di tutti i quotidiani d'Italia, il 13 luglio 49 viene data la notizia che il Santo Uffizio ha decretato la scomunica per tutti coloro che aderiscono al Partito Comunista. E vabbè, dai, ascoltiamoci un po' di musica.
Ecco qui, è arrivato un quadrimotore pieno di, indovinano un po' di chi. Sono tre col bianco mantello, d'immacolato agnello, sventolando il grande cappello, ci cantano così. Siamo tre guerrieri, noi siamo, e la pace nel mondo portiamo. Noi siamo i cadetti di Guascogna, bene andà la Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà.
Noi siamo i cadetti di Guascogna, bene andà la Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se
questa canzone con noi canterò.
E così, sulle ali d'un motivetto si cantò, e di guerra nessun parlò. Si riempì il più grosso cannone di dolce d'abbaione, intingendovi un panettone, ognun dei tre cantò.
Siamo guerrieri però preferiam darci un bacio e poi darci la mano. Non siamo i cadetti di Guascogna, veniamo dalla Spagna, andiamo a Bologna. La pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà.
Il quadrimotor dovrà partire, però di partire neppure si sogna. E i prodi cadetti di Guascogna sono fermi a Bologna, perché a Bologna bene si sta.
E con i cadetti di Guascogna l'orchestra di Fragna vorrà tutti felicità.
Ed ora sfogliamo un pochino di settimanali per vedere bazzecole, notiziole divertenti e quisquiglie in quel 1949 raccolte in giro per il mondo. Intanto abbiamo un personaggio, l'ultimo personaggio dell'anno. Sapete chi è? È Jasmine, la figlia di Rita Hayworth, che era nata alla fine del 49. Noi in Italia, su tutta la stampa, sapete, all'epoca c'era la abitudine di tradurre qualunque nome, l'avevamo chiamata Gelsomina. Allora scrivono: la figliuola di Rita Hayworth e dello straricchissimo Ali Khan fa la sua comparsa ufficiale. Ecco a voi la prima foto pubblicata in Italia e in tutto il resto del mondo, la prima immagine concessa ai giornali. La minuscola bimba si chiama Gelsomina, ma a giudicare dal grande rumore fatto intorno a lei sarà un personaggio mondiale. Intanto dorme e fa la brava. E poi andiamo a Parigi, perché dicono che gli agenti sono trasformati in fantasmi. Sì, allora è successo questo. A Parigi, per rendere ben visibili gli agenti stradali anche di notte, li hanno forniti di un képi e di un mantello bianchi. E sullo sfondo buio, agitando le braccia, essi sembrano dei fantasmi fuggiti dal purgatorio. Così li hanno classificati i parigini birichini. Spostandoci invece a Londra, dicono che ci sono degli agenti che sembrano dei cercatori di tartufi, perché stanno sempre inginocchiati a terra col naso attaccato al pavimento stradale. Chi sono questi agenti? No, non sono dei cercatori di tartufi, cercano qualcosa di meno ghiotto. Sono agenti annusatori, così vengono chiamati, e sono incaricati di scoprire le perdite sotterranee del gas a Londra. Tra gli strani mestieri, dice la stampa, questo ha il suo posto. È un umile mestiere, ma che esige una dote che non tutti hanno, ovvero un buon naso. E poi, per venire qua in Italia, abbiamo la senatrice Merlin, che quell'anno inizia la sua battaglia per la moralità, che poi nella seconda metà degli anni 50 porterà alla chiusura delle case chiuse. Già nel 1949 la Merlin inizia a suscitare sia critiche che consensi. La stampa dice che è una signora anziana dall'aria casalinga, ma che non manca di una certa civetteria. E poi parliamo di un incidente, anzi un accidente, come veniva chiamato allora dai giornalisti italiani, un aereo che voleva prendere l'autobus. Sì, è capitato a Chicago. Un grosso aereo che si chiamava Constellation era giunto da Los Angeles, ma mal calcolando nella nebbia l'atterraggio, abbatté lo steccato dell'aeroporto e si infilò dritto dritto verso un grosso autobus che stazionava poco fuori dall'aeroporto di Chicago in attesa dei passeggeri. Tutto è andato a finire bene, eh? Per poco l'aereo non ha ficcato l'enorme muso nell'autobus, ma si è fermato pochi metri prima. E i giornalisti fanno notare, con un minimo di ironia, che sarebbe stato un passeggero troppo ingombrante fra i passeggeri spaventati dell'autobus. Radio e i quotidiani di tutto il mondo l'8 settembre del 1949 danno la notizia della morte di Richard Strauss, compositore e direttore d'orchestra tedesco della seconda metà dell'Ottocento. È stato l'esponente di spicco della corrente tardo-romantica segnata da un profondo legame fra musica e letteratura. Ma noi torniamo un attimo in Italia e torniamo a parlare di Claudio Villa. Ve l'abbiamo fatto ascoltare prima insieme a Nuccia Bongiovanni con la canzone I pompieri di Vigiù. Ebbene, nel 1949 canta un altro motivo. È un altro motivo che fatalmente si legherà ad un'altra pellicola cinematografica. La canzone è Signorinella, scritta da Bovio, e Villa ne dà un'interpretazione straordinaria, struggente. Signorinella poi diventerà anche un film e la protagonista avrà le fattezze della bellissima e giovanissima Antonella Lualdi. Allora io adesso mi taccio e lascio lo spazio nell'aereo a Claudio Villa con la sua Signorinella pallida, dolce, dirimpettaria del quinto piano.
signori, nella pallida dolce dirimpettaia del quinto piano non v'è una notte che io non sogni Napoli, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa bianco, tutta la legna è diventata cenere, io sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettesti all'occhiello una panse, poi mi dicesti con la voce tremula: non ti scordar di me. Bei tempi di baldoria, dolce felicità fatta di niente, brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente. Negli occhi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza, avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve, giovinezza. Il mio piccino, in un mio vecchio libro di latino, ha trovato, indovina, una panse, perché negli occhi mi tremò una lacrima. Chissà, chissà perché. E gli anni e i giorni passano, uguali grigi con monotonia, le nostre foglie più non rinverdiscono, signorinella, che malinconia. Tu innamorata pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio, io qui son diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e fo il notaio. Lenta e lontana, mentre ti penso suona la campana della piccola chiesa del Gesù. E nevica, vedessi come nevica, ma tu dove sei tu?
E andiamo un attimo alla radio americana, perché in quel 1949 in America ci fu un idolo delle folle, veramente possiamo chiamarlo così. Era un italiano, si chiamava Pierino e divenne famoso col nome di Perry Como. Era nato in Pennsylvania da una famiglia di genitori italiani che si chiamavano Pietro Como e Lucia Travaglini, entrambi originari di Palena, un paese in provincia di Chieti. E il giovane Perry Como aveva lavorato come barbiere fino al 1933. Suo padre, che era un baritono per diletto, desiderò dare a tutti i figli un'educazione musicale malgrado le ristrettezze economiche, e riuscì a fare del piccolo Pierino Perry un grande artista, che in quell'anno 1949 fu veramente l'idolo delle folle, perché oltre a far innamorare tutte le ragazzine faceva innamorare anche tutte le famiglie. Era un artista trasversale, lo ascoltavano i grandi e i piccini, lo ascoltavano gli americani e gli italoamericani, e fu, pensate, a partire dal 1949 il primo cantante ad avere alla neonata televisione americana uno show tutto suo, il Perry Como Show. Un grandissimo successo in televisione, andò in onda fino al 1963 e pensate, per la cronaca, divenne il presentatore più pagato della storia della televisione, riuscendo così ad entrare nel Guinness dei primati. Pensate che fu anche, ve lo dico così in maniera confidenziale, il primo conduttore televisivo ad avere l'idea di fare degli speciali natalizi per raccontare come si viveva il Natale negli Stati Uniti d'America e nel mondo. In quel 1949, insieme al trio delle Fontaine Sisters, ci propose questa canzone, You're Adorable.
When Johnny Jones was serenading Mary, he sure could quote a lot of poetry, but he'd much rather tell her what he learned in his speller when they both attended PS 33.
A.
You're adorable.
B.
You're so beautiful.
C.
You're a cutie full of charms.
D.
You're a darling. And
E.
You're exciting.
F.
You're a feather in my arms.
G.
You look good to me.
H.
You're so heavenly.
I.
You're the one I idolize.
J.
We're like Jack and Jill.
K.
You're so kissable.
L.
Is the love light in your eyes. M-N-O-P.
You could go on all day.
Q-R-S-T.
Alphabetically speaking, you're okay. You
made my life complete.
V
means you're awfully sweet. W-X-Y-Z. It's fun to wander through the alphabet with you. To tell
us what?
I mean,
uh-huh.
To tell you what you mean to me.
We love you alphabetically.
Ed abbiamo ascoltato Perry Como in You're Adorable insieme alle Fontaine Sisters, ma se questa era una canzone americana, noi dobbiamo ricordarci che molte canzoni statunitensi in quel finale di anni 40 venivano tradotte anche da noi in Italia con un testo nella nostra lingua. Ve ne faccio ascoltare un esempio ora. Il brano che ebbe molto successo in America si chiamava You Keep Coming Back Like a Song, no? Tu mi ritorni in mente come una canzone. E da noi, in Italia, ce lo canta Luciano Bonfiglioli con il titolo Come una dolce canzone.
Così come dolce canzone che pare che mi dica ricordi, mi tornano in cuore quelle frasi d'amore che con ardore sospiravi per me. Così come un raggio di sole, quel canto mi scende nel cuore. Da un tempo lontano che non posso più scordare, ritorna al mio sogno d'amore. posso più scordar. Ritorna al mio sogno d'amore.
E andiamo dall'altra parte del mondo, parliamo del Messico. Sì, perché se il cinema italiano in quel 1949 si stava riprendendo, se il cinema statunitense la faceva da leone, il cinema messicano viveva la sua stagione dorata, la stagione dell'oro. In quel 49 hanno fatto a Città del Messico ben 108 pellicole. Era la stagione in cui Maria Félix era la regina del cinema, in cui avevamo a Città del Messico grandi, immensi registi di fama mondiale come Luis Buñuel o Elindio Fernández, e in cui c'erano pellicole come La Malcherida, Colei che non si deve amare. Avevamo anche Irasema Dilian, la nostra diva dei telefoni bianchi, che era andata a vivere una nuova vita nelle Americhe ed era diventata una delle maggiori stelle della cinematografia messicana. E in quell'epoca dal Messico non arrivavano solo grandi film, arrivavano anche belle canzoni. Se voi sfogliate le pagine del Radio Corriere in quel 1949 potrete trovare una lunga temperie di canzoni messicane o messicaneggianti. C'era questa moda dell'America Latina qui in Italia. Una canzone che ebbe molto successo fu Me Voy Pal Pueblo. È stata cantata per la prima volta in una pellicola messicana in quell'anno, poi è arrivata in Italia subito cantata da Nilla Pizzi insieme al duo Fasano, ma noi oggi ve la vogliamo fare ascoltare nella versione originale, quella che l'ha portata al successo, quella del trio Los Panchos.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrarlo del alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
¡Ay! ¡Ay!
Tanto como yo trabajo y nunca puedo irme al vacilón. No sé qué pasa con esta guajira que no le gusta el guateque y el ron.
Ahora mismo la voy a dejar en su bohío asando maíz. Me voy pa'l pueblo a tomarme un galón y cuando vuelva se acabó el carbón. Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar todo el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
Sepas que no estoy dispuesto a enterrarme en mi rincón.
Qué lindo el campo, muy bien, ya lo sé, pero para el pueblo voy echando un pie. Si tú no vienes mejor es así, pues yo no sé lo que será de mí. Me voy para el pueblo, hoy es mi día,
voy a alegrar todo el alma mía.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar todo el alma mía.
la 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 la.
Quante volte avrete sentito che noi italiani non ci facciamo mai scoraggiare? Ebbene, ne abbiamo una prova anche nel 1949. Ora vi spiego perché. Andiamo un attimo a Napoli. Il capoluogo partenopeo viveva una difficile fase di ricostruzione post-bellica, segnata proprio in quell'anno dal crollo di edifici pericolanti a causa dei vecchi bombardamenti, come per esempio in via San Giovanni a Teduccio. Nonostante le difficoltà, però, la città mostrava segni di innovazione. Con cosa? Con i primi esperimenti di autotelefono. Certo, il primo telefono in auto è stato a Napoli, proprio in quel 1949. E allora a Napoli vogliamo dedicare questa canzone cantata da Nilla Pizzi.
Permettimi dipingerti di voi. Si indora l'aria di limoni, strimpello ogni angolo un pianino di fichi d'India e di meloni. Dalle bocche chieste date per amore, uè, uè. Fantasma bianco pulcinella, botteggia e passa tra la folla, la statua d'una lucianella, bronzo pare nella luce del gran sole. Settimana di sette feste, sembra Napoli punto e basta, passa il guappo con le maestre, salta il grido dell'acqua nuova. Ogni vicolo è un San Carlino, scene comiche, battimani, lo scugnizzo fa il ballerino sul fischiare del pizzaiolo. Ci convita, venite o musici o poeti, da questa tavola imbandita prenderemo l'incantesimo luna. Mia Napoli, dipingerti non so, la musica cantare sol ti può. Te faccio vero bro de pur bevro.
Grande, amatissima, inaffondabile la nostra adorata Napoli, che ha avuto in quel 1949 il primo prototipo di telefono in auto, come dicevamo prima, era stato inventato da Mario Iovine e Angelo Maiello. Permetteva però solo chiamate in uscita, nessuna chiamata in entrata, ma in quel 1949 Napoli aveva anche una vivace produzione cinematografica che rifletteva il contesto neorealista che si respirava in tutta la penisola repubblicana. Fra i vari film di quell'anno prodotti a Napoli abbiamo Torna a Napoli, abbiamo Nennella e abbiamo anche la presenza di soggettisti come Federico Fellini, che scrive proprio una storia ambientata tra le macerie. Abbiamo anche una storia un pochino più lieta, anche se è un melodramma d'amore. Si chiama Mare Chiaro e la protagonista è Silvana Pampanini. Care amiche e cari amici, controllando gli annuari ho visto che abbiamo avuto parecchi personaggi famosi in molti campi, nati in quel 1949, ad esempio Billy Joel, che ha venduto oltre 60 milioni di album, e poi Antonello Venditti, la diva del cinema Jessica Lange, Lionel Richie, Meryl Streep, Richard Gere, Bruce Springsteen, Gloria Gaynor, Sigourney Weaver e Jeff Bridges. Abbiamo avuto anche Pedro Almodovar, grande regista nato il 24 settembre del 1949 a Castiglia-La Mancia. A tutti loro dedichiamo questa canzone di quell'anno.
Revoir Paris, revoir brusquement, son enchantement, ça me fait vraiment quelque chose. Car sans Paris, la Seine et les quais, et la mode piquée, je sens qu'il me manquait trop de choses. Pour dire chérie, dans d'autres pays, on s'écrit ma dire, mais ça ne veut pas dire la même chose. Et sans le faire à la pause, revoir Paris, c'est revoir aussi tant d'amis, oui. J'en suis toute chose. À l'étranger, chaque fois que j'entendais un petit mot français, cela me faisait quelque chose. Revoir Paris, les gens qui sourient, les joyeux titi qui de loin vous crient des tas de choses. J'ai vu Lima et le Panama et toute la Pampa, pour moi ce n'était pas la même chose. Et sans le faire à la pause, revoir Paris, c'est revoir aussi tant d'amis, oui. J'en suis toute chose. Et sans le faire à la pause, revoir Paris, c'est revoir aussi tant d'amis, oui, j'en suis toute chose.
Ed un poco di pubblicità, di reclame, come amo dire io, direttamente dal 1949 abbiamo la crema lattea alla glicerina, era la crema Venus Bertelli, e con questo prodotto la pubblicità assicurava la pelle a sempre 20 anni. E poi c'era la miscela Leone. Dunque, facciamo un passo indietro. La miscela Leone era nata come succedaneo del caffè durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il caffè costava troppo o doveva essere reperito al mercato nero oppure non si trovava per niente. Ebbene, la guerra è finita, siamo nel dopoguerra, siamo nella ricostruzione, e allora la Leone si inventa questa nuova pubblicità, questo nuovo uso della miscela Leone, un uso che serve per tutti coloro che non possono tollerare l'azione eccitante del caffè coloniale. Quindi un decaffeinato praticamente, no? Quando ancora il decaffeinato non esisteva. La pubblicità diceva: ovunque e molto semplicemente si può preparare una buona tazza di caffè o di caffè latte. Non serve neanche la caffettiera, basta far bollire per qualche minuto la miscela Leone nell'acqua e poi attendere che questa si depositi spediti sul fondo. Il caffè che così si ottiene è specialmente indicato per tutti coloro che non possono tollerare l'azione eccitante del caffè coloniale. La miscela Leone è sempre pronta ed è sempre uguale. E con questa piccola curiosità noi concludiamo il nostro viaggio confidenziale dietro le quinte del 1949. Vi ricordiamo che questa trasmissione è stata realizzata in collaborazione col Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo. Vi invitiamo a sostenerlo con una donazione e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Per ora, signore, signori, buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi e a risentirci.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.